Capitolo ventesimo. Una notte, verso l'una, Fabrizio, steso sul davanzale della finestra, col capo fuor del pertugio praticato nella tramoggia, contemplava le stelle e l'immenso orizzonte che si scopre dall'alto della torre Farnese, quando a caso gli sguardi che vagavano sull'ampia distesa della campagna verso il basso Po e Ferrara furono colpiti da una luce piccola, ma viva, che pareva brillare sopra una torre. «Dal piano», pensò, «quella luce non possono scorgerla. La grossezza della torre dovrebbe nasconderla. Forse è un segnale per qualche punto lontano». A un tratto notò che quella luce appariva e spariva a intervalli regolari e frequenti. «Deve essere qualche ragazza che parla all'innamorato che sta nei dintorni», e contò 9 apparizioni successive del punto luminoso. «Questo è un I», disse. «Lì, infatti, è la 9ª lettera dell'alfabeto». Dopo una pausa le apparizioni successive furono 14, un N, poi altra pausa e una sola apparizione, era un A. Si può immaginare la sua gioia e il suo stupore quando in seguito alle successive apparizioni compose la frase «Ina pensa a te». «Evidentemente, Gina», rispose subito con lo stesso linguaggio, facendo passare la lampada davanti all'apertura da lui praticata. «Fabrizio ti ama». E la corrispondenza durò fino allo spuntar del giorno. Era quella la 173ª notte di prigionia, e seppe che quelle segnalazioni si facevano regolarmente da 4 mesi ogni notte. Se non che parve possibile che altri le vedesse e comprendesse, e però, sin da quella prima notte, s'accordarono su forme abbreviate. Così 3 apparizioni del lume che si succedevano rapidamente indicavano la duchessa, 4 il principe, 2 il conte Mosca. 2 rapide seguite da 2 lente volevano dire evasione. Poi si stabilì da adottare per l'avvenire l'alfabeto detto alla monaca, che consiste nel cambiare il numero alle lettere. A, per esempio, è il numero 10, B il 3, eccetera. Vale a dire che 3 eclissi successive del lume significavano B, 10 A, eccetera. Un momento di oscurità serve a separare le parole. Fissarono un colloquio per la notte seguente all'una. La duchessa andò alla torre, che era a 1/4 di lega dalla città, e le si empirono gli occhi di lacrime al vedere le segnalazioni fatte da quel Fabrizio che tante volte aveva creduto morto. Ella stessa gli volle dire «T'amo, coraggio, spera, esercitati nella tua stanza, avrai bisogno di tutta la forza delle tue braccia». Pensava «Non l'ho visto più dal concerto della Fausta quando m'arrivò in sala vestito da cacciatore. Chi m'avesse detto allora la sorte che ci aspettava?» Gli fece fare altri segnali a significargli che presto sarebbe libero, grazie alla bontà del sovrano. Questi segni si sarebbero potuti capire. E tornò poi a dirgli parole affettuosissime, non sapeva staccarsene. E solo le rimostranze di Lodovico, che per aver servito fedelmente Fabrizio era diventato il suo confidente, poterono persuaderla, sul far del mattino, a lasciare andare quelle segnalazioni che qualche tristo curioso avrebbe potuto notare. L'annunzio ripetuto di una prossima liberazione fu per Fabrizio motivo di profonda tristezza. Clelia se ne accorse il giorno dopo e commise l'imprudenza di domandargliene la cagione. «Sto per dare un grave dispiacere alla duchessa». «E che cosa può ella chiedervi che voi le neghiate?» domandò Clelia con la più viva curiosità. «Vuole ch'io esca di qui ed io non vi consentirò mai». Clelia non poté rispondere. Lo guardò e ruppe in pianto. Se egli avesse potuto parlarle da vicino, avrebbe allora avuta la confessione dei sentimenti la cui incertezza gli era così spesso ragione di sconforto. Sentiva che la vita, senza l'amore di Clelia, sarebbe stata per lui una sequela di amari affanni e di noie intollerabili. Gli pareva che non mettesse più conto di vivere per ritrovare i piaceri che tanto lo attraevano prima che conoscesse l'amore. E sebbene il suicidio non sia ancora di moda in Italia, egli ci aveva pensato come una risorsa, se il destino dovesse separarlo da Clelia. Il giorno dopo ricevé da lei una lunghissima lettera. «Amico mio, è necessario che sappiate tutta la verità. Molte volte, da che siete qui dentro, è corsa in Parma la voce che l'ultima ora vostra era sonata. Vero è che non siete condannato che a 12 anni di fortezza, ma è anche da non dubitare che un odio onnipotente vi perseguita. 20 volte ho temuto che non ci fosse modo di salvarvi dal veleno. È necessario che accogliate dunque ogni mezzo che vi si offra per uscire di qui. Vedete che per voi manco anche ai miei doveri più sacri, ma della imminenza del pericolo potete giudicar dalle cose che mi arrischio a dirvi e che stanno così poco bene in bocca mia. Se è necessario, se non c'è altra via di salvezza, fuggite. Ogni momento di più che voi passate qui dentro espone la vostra vita ai rischi maggiori. Pensate che c'è alla corte un partito che non s'è mai arrestato nei suoi propositi davanti a un delitto. Tutti i suoi tentativi furono finora sventati dall'abilità del conte Mosca. Ora han trovato un mezzo sicuro d'esiliarlo da Parma. La disperazione della duchessa, e questa disperazione non sono essi sicuri di ottenerla con la morte di un giovine prigioniero? Da ciò giudicate quale sia la vostra condizione. Dite d'aver dell'amicizia per me. Considerate prima di tutto quali insormontabili ostacoli impediscono a questo sentimento di prender salda radice fra noi. Ci saremo incontrati nella nostra prima giovinezza, ci saremo dati una mano soccorrevole in giorni sciaguratissimi. Il destino mi avrà posto in questo luogo di severità per fare men dure le vostre pene, ma mi tormenterebbe senza tregua un rimorso se illusioni che nulla potrà mai giustificare vi inducessero a non cogliere qualunque occasione di sottrarre la vostra vita a così tremendi pericoli. Io ho perduta la pace del cuore per la crudele imprudenza commessa, contraccambiandovi qualche segno di cordiale amicizia. Ma se il gioco fanciullesco degli alfabeti suscitasse in voi illusioni senza fondamento e che potrebbero esservi funeste, nulla varrebbe mai a scusarmi, neppure il tentativo del barbone. Perché proprio io, con l'idea di salvarvi da un rischio momentaneo, vi avrei posto tra pericoli più sicuri e più orribili, e le mie imprudenze diventano imperdonabili se han fatto nascere sentimenti che vi spingano a resistere ai consigli della duchessa. Vedete ciò che mi costringete a ripetervi. Fuggite, ve lo impongo. La lettera era assai lunga. Certi passi, come il ve lo impongo che abbiamo riferito, diedero all'amore di Fabrizio momenti di deliziosa speranza. Gli pareva che, eppure tra espressioni assai riservate, il fondo di una gran tenerezza vi si scorgesse, ma la sua inesperienza in questo genere di battaglie lo traeva in altri momenti a non vedere in quella lettera più che una espressione di semplice amicizia o di umanità. Del resto, tutto quanto v'era detto non lo fece mutar di proposito. Anche ammesso che i pericoli di cui ella gli parlava fossero reali, non metteva dunque conto di comperare con qualche rischio la gioia di vederla tutti i giorni? Che vita sarebbe stata la sua quando si fosse ancora rifugiato a Bologna o a Firenze? Poiché, scappando dalla cittadella, non poteva certo sperar che gli permettessero di vivere a Parma. E quando anche il principe si mutasse a tal segno da concedergli la libertà, cosa ben lungi dal parere probabile, perché in lui, Fabrizio, un partito potente vedeva lo strumento per abbattere il conte Mosca, come vivrebbe a Parma, ove da Clelia lo separava l'odio implacabile fra i due partiti? Una volta al mese, due forse, il caso li condurrebbe nello stesso salotto. Ma quando ciò pure accadesse, che specie di colloqui avrebbe potuto tenere con lei? E come ritrovare quella cara intimità di cui per ore e ore godeva adesso ogni giorno? Che sarebbero state quelle conversazioni di salotto in confronto a quelle che facevano lì coi loro alfabeti? Se questa vita di delizie e questa probabilità unica forse di felicità mi dovesse costar qualche pericolo, che male sarebbe? Avrei pur sempre la gioia di poterle dar così una prova del mio amore. La lettera di Clelia gli parve un'occasione ottima per chiederle un appuntamento, oggetto costante e unico dei suoi desideri. Non aveva potuto parlare che un momento entrando in fortezza, e da quel momento eran corsi oramai più di 200 giorni. Il modo di incontrarsi con Clelia si presentava facile. L'ottimo don Cesare accordava a Fabrizio una mezz'ora di passeggiata sulla terrazza della Torre Farnese tutti i giovedì nelle prime ore del pomeriggio. Ma gli altri giorni della settimana, questa passeggiata che tutti da Parma e dai dintorni avrebbero facilmente potuto notare, con grave compromissione del governatore, aveva luogo di sera. Per salire sulla terrazza della Torre Farnese non c'era altra scala che quella del piccolo campanile comunicante con la lugubre cappella, rivestita di marmi bianchi e neri e della quale forse il lettore si rammenta. Grillo accompagnava Fabrizio fino alla cappella e gli apriva la scaletta del campanile. Dover suo sarebbe stato di seguirlo, ma poiché le serate cominciavano a essere frizzanti, lo lasciava salir solo. Chiudeva a chiave il campanile e tornava a scaldarsi in camera sua. Perché dunque una sera Clelia non avrebbe potuto farsi accompagnar da una cameriera fino alla cappella? Tutta la lunga lettera con cui rispose a quella di Clelia mirava ad ottenere questo appuntamento. E quanto al resto, con assoluta sincerità e come si fosse trattato d'altri, le confidava le ragioni che lo decidevano a non muoversi dalla cittadella. Io mi espongo ogni giorno a 1000 morti per aver la gioia di parlarvi con l'aiuto dei nostri alfabeti che ora ci servono speditamente. E voi volete che io faccia la sciocchezza ad esiliarmi a Parma o forse a Bologna o a Firenze? Vorreste che io camminassi per allontanarmi da voi? Impossibile. Ve lo prometterei inutilmente, perché non potrei mantenere la promessa. Risultato di questa domanda di appuntamento fu che Clelia non si fece vedere per 5 giorni, durante i quali ella non andò all'uccelliera se non nei momenti in cui sapeva che Fabrizio non avrebbe potuto valersi dell'apertura fatta nella tramoggia. Egli ne fu desolato e concluse che, nonostante certi sguardi che gli avevano fatto concepire pazze speranze, mai era riuscito a ispirare a Clelia nulla più che una buona amicizia. E allora, si domandò, che mi importa della vita? Se il principe me la toglie, sia il benvenuto. Ragione di più per non muovermi di qui. Rispondere la notte ai segnali della torre lontana gli era fastidio, e la duchessa lo credé addirittura impazzito quando, nelle trascrizioni dei segnali che Lodovico le portava ogni mattina, lesse queste strane parole: «Io non voglio fuggire, voglio morir qui». In questi 5 giorni così amari a Fabrizio, Clelia era più addolorata di lui. Le stava in mente questa idea così opprimente per un animo generoso. «Il dover mio è di rifugiarmi in un convento lontano. Quando egli saprà che io non sono più qui, e glielo farò sapere dai carcerieri, si deciderà a tentare la fuga. Ma andare in convento vuol dire rinunziare per sempre a rivederlo. Rinunziare ora, quando mi dà chiara prova che l'affetto che ha potuto un tempo sentire per la duchessa non esiste più. Dopo 7 mesi di prigione che hanno rovinato la sua salute, egli rifiuta la libertà. Che altra più commovente testimonianza si potrebbe chiedergli? Un uomo leggero, quale i cortigiani lo hanno dipinto, avrebbe sacrificato 20 amanti per fuggire un giorno prima. E che non avrebbe fatto per uscire da una prigione dove ogni giorno si corre il rischio di essere avvelenati?» Clelia mancò di coraggio e commise il grande errore di non cercare in un convento un rifugio, ciò che le avrebbe dato anche modo di romper senz'altro col marchese Crescenzi. Ormai, commesso lo sbaglio, come resistere a quel giovine così simpatico e innamorato, al punto da esporsi a pericoli orribili per il solo piacere di vederla da una finestra all'altra? Dopo 5 giorni di intime lotte, a quando inasprite da un senso di disprezzo di sé medesima, Clelia si decise a rispondere. Per verità essa rifiutò l'appuntamento e in forma assai dura, ma da quel punto la pace fu perduta per lei. Ogni momento l'accesa fantasia le dipingeva Fabrizio moribondo per il veleno propinatogli e 7 o 8 volte al giorno correva all'uccelliera per accertarsi che era vivo ancora. «Sei ancora in fortezza?» pensava. «Se è esposto agli orrori che la fazione Raversi sta tramando contro di lui, è colpa mia. È perché io non ho avuto il coraggio di fuggire in convento. Che pretesto avrebbe avuto per restar qui quando fosse stato certo che io me n'ero andata per sempre?» E timida e orgogliosa com'era, si ridusse a correre il rischio d'un rifiuto da parte di Grillo. Peggio, si espose a tutti i commenti che questo uomo avrebbe potuto pigliarsi la libertà di fare sulla sua strana condotta. Scese all'umiliazione di farlo chiamare e di dirgli, tremando nella voce che tradiva così il suo segreto, che tra pochi giorni il signor del Dongo sarebbe stato libero, che la duchessa Sanseverina stava facendo pratiche attivissime a ciò, che era necessario, qualche volta, aver l'immediata replica del prigioniero per certe proposte fattegli, e perciò lo invitava a permettere che il signor del Dongo aprisse un piccolo foro nella tramoggia affinché essa potesse comunicargli, per segni, le notizie che la signora Sanseverina le mandava anche più volte nella stessa giornata. Grillo sorrise, l'assicurò di tutta la sua rispettosa obbedienza e non aggiunse parola. Clelia gli fu gratissima di quel mezzo silenzio. Era evidente che egli sapeva benissimo quanto si faceva da mesi. Appena uscito il carceriere, ella corse a fare il segnale convenuto per chiamar Fabrizio nelle grandi occasioni. Gli raccontò quel che aveva fatto e soggiunse: «Voi volete morire avvelenato. Io spero, uno di questi giorni, d'avere il coraggio di lasciar mio padre ed andarmi a nascondere in un convento lontano. E avrò a voi questa obbligazione. Ma allora spero non rifiuterete più le offerte che vi si faranno per trarvi di qui. Finché ci siete, io passo momenti di terrori insensati. In vita mia non ho fatto mai male a nessuno e mi par d'essere io a cagione della vostra morte. Un'idea simile a proposito d'un qualunque sconosciuto mi farebbe impazzire. Pensate come mi trovo quando penso che un amico, il quale sì, mi dà gravi motivi di lagnanza per la sua irragionevolezza, ma insomma un amico che vedo da tanto tempo tutti i giorni e tra le angosce della morte. Qualche volta sento il bisogno di accertarmi, vedendovi che siete ancora vivo. Per togliermi a queste orribili angustie son giunta a chiedere una grazia a un subalterno che avrebbe potuto negarmela, che tuttavia può tradirmi. E chissà se non sarebbe meglio che egli mi denunciasse a mio padre. Io partirei subito per il convento e non sarei più complice involontaria delle vostre crudeli follie. Ma credetemi, così non si può durare. Voi obbedirete alla duchessa. Siete contento, amico crudele? Son io che vi spingo a tradire mio padre. Chiamate Grillo e fategli un regalo. Fabrizio era così innamorato, ogni espressione della volontà di Clelia gli dava tali sgomenti che neppur questo singolare discorso bastò a infondergli la certezza d'essere riamato. Chiamò Grillo e gli pagò lautamente le passate condiscendenze e gli disse che per l'avvenire, ogni volta che avrebbe fatto uso del suo osservatorio, gli avrebbe dato uno zecchino. Grillo fu arcicontento di queste condizioni. «Monsignore, io le parlerò col cuore sulle labbra. Perché vuol seguitare a mangiare il pranzo freddo ogni giorno? È tanto semplice evitare il veleno. Invece d'un cane ne terrò parecchi e lei potrà far loro assaggiare tutti i piatti che vorrà. Quanto al vino gliene darò del mio e lei non beverà goccia se non dalle bottiglie che avrò io prima incignato. Ma le raccomando il segreto assoluto. Un carceriere deve veder tutto e non indovinar mai nulla di nulla. Se Vostra Eccellenza vuol la mia rovina, basta che si lasci sfuggir la menoma parola, anche con la signorina Clelia. Le donne son donne. Domani si bisticciano, metta caso, e doman l'altro per vendicarsi lei va a raccontar tutto a suo padre, a cui non parrebbe vero d'aver tanto in mano da fare impiccare un carceriere. Dopo il barbone è forse l'essere più perverso della cittadella, e qui sta il maggior pericolo di Vostra Eccellenza. Sa maneggiare i veleni, ne stia sicuro. E non mi perdonerebbe la trovata di aver 3 o 4 cagnoli. Ci fu un'altra serenata. Ormai Grillo rispondeva a tutte le domande di Fabrizio. Si era bensì ripromesso d'essere prudente e di non tradire la signorina Clelia, la quale, secondo lui, pur essendo in procinto di sposare il marchese Crescenzi, l'uomo più ricco degli stati di Parma, faceva all'amore, per quel tanto che le mura della prigione consentivano, con l'amabile Monsignor del Dongo. Rispondeva alle ultime domande sulla serenata quando sbadatamente si lasciò scappar detto: «Pare che si sposeranno presto». Si può immaginare l'effetto di queste parole. La notte, ai segnali della lampada, Fabrizio non rispose, se non per dire che era ammalato. E la mattina dopo, quando verso le 10 Clelia comparve all'uccelliera, le domandò con un tono di cortesia cerimoniosa, affatto nuovo tra loro, perché non gli avesse mai francamente detto che amava il marchese Crescenzi e che stava per sposarlo. «Perché non è vero nulla?» rispose Clelia con impazienza. Bisogna bensì aggiungere che il resto della risposta fu meno esplicito. Fabrizio glielo fece notare e profittò dell'occasione per ripetere la domanda di un appuntamento. Ella, al veder messa in dubbio la sua buona fede, consentì subito, pur facendo osservare che innanzi a Grillo ella si disonorava per sempre. E la sera a buio comparve, in compagnia della sua cameriera, nella cappella di marmo nero. Si fermò nel mezzo, sotto la lampada. La cameriera e Grillo se ne andarono presso l'uscio, 30 passi distante. Clelia, tutta tremante di commozione, aveva preparato un bel discorso. Avrebbe voluto non lasciarsi sfuggire confessioni compromettenti, ma la passione ha una logica inesorabile. Il profondo interesse che essa pone nel conoscere la verità non le permette vane cautele. Al tempo stesso che la devozione che essa professa per ciò che ama le risparmia ogni timore di offendere. Da 8 mesi Fabrizio non vedeva da vicino che carcerieri. Restò lì per lì abbagliato da quella straordinaria bellezza, ma il nome del marchese Crescenzi lo risconvolse e il suo furore crebbe quando si convinse che Clelia rispondeva con ogni circospezione. Ella stessa sentì di rafforzare i sospetti che avrebbe voluto distruggere e il persuadersene le fu penosissimo. «Siete contento?» disse crucciata e con le lacrime agli occhi, «d'avermi fatto passar sopra tutti i riguardi che io debbo a me stessa. Fino al 3 agosto dell'anno scorso io non avevo provato che repulsione per gli uomini che avevano cercato di piacermi. Sentivo un disprezzo senza misura, probabilmente esagerato, per la gente di corte. Tutti coloro che della corte gioivano i favori mi spiacevano. All'opposto, un prigioniero che il 3 di agosto fu chiuso nella cittadella mi parve aver doti eccezionali. Senza rendermene conto provai dapprima tutti i tormenti della gelosia. Le attrattive d'una donna affascinante, e che io conosco bene, eran pugnalate per il mio cuore, perché credevo, e lo credo un po' ancora, che quel prigioniero l'amasse. Le persecuzioni del marchese Crescenzi, che già tempo addietro aveva chiesto la mia mano, ricominciarono più pressanti. Egli è molto ricco e noi non abbiamo né denari né terre al sole. A quelle insistenze opponevo una tranquilla fermezza quando mio padre pronunziò la parola fatale: convento. Capii che se abbandonavo la cittadella non m'era più possibile vigilar sulla vita del prigioniero, alle cui sorti già mi interessavo. Fino allora, mediante precauzioni che furono il mio capolavoro, mi era riuscito di far che egli neppur sospettasse dei pericoli che lo minacciavano, e avevo fermo il proposito di non tradir né mio padre né il mio segreto. Ma la donna intelligentissima, attivissima e di una indomabile volontà che protegge il prigioniero, gli offrì, come io suppongo, dei mezzi d'evasione. Egli li rifiutò e volle persuadermi che non fuggiva dalla fortezza per non allontanarsi da me. Allora io commisi un grave errore. Combattei per 5 giorni, mentre avrei dovuto subito rifugiarmi in convento, modo assai semplice di finirla col marchese Crescenzi. Non ho avuto la forza di lasciar la cittadella, e ora sono perduta. Io mi sono avvinta a un uomo leggero. So qual è stata a Napoli la sua condotta. Come posso credere che egli sia mutato? Chiuso in una prigione rigorosa, ha fatto la corte alla sola donna che gli era possibile di vedere, uno svago nella noia. Ma siccome non poteva parlarle che con qualche difficoltà, questo svago ha assunto la falsa apparenza d'una passione. E poiché questo prigioniero gode giustamente fama di uomo coraggioso, si immagina di provar che il suo amore non è un capriccio passeggero, con lo esporsi a grandi pericoli per seguitare a veder la persona che si figura di amare. Ma appena sarà in una città grande, tra nuove seduzioni della vita brillante, tornerà ad essere quel che fu sempre, un uomo dedito alle dissipazioni e alla galanteria, e la sua povera compagna di prigione finirà i suoi giorni in un convento, dimenticata, e col mortale rammarico di avergli palesato i suoi sentimenti. Questo discorso, di cui non abbiamo riferito che i tratti principali, fu, come facile indovinare, interrotto 20 volte da Fabrizio. Egli era perdutamente innamorato, convinto di non aver conosciuto l'amore avanti di conoscer Clelia, e che suo destino era non vivere che per lei. Così il lettore può immaginare le belle cose che andava dicendo, quando la cameriera avvertì la padroncina che erano sonate le 11:30 e che il generale poteva tornare da un momento all'altro. La separazione fu crudele. «Forse è l'ultima volta che vi vedo», disse Clelia al prigioniero. «Un fatto che è troppo evidentemente negli interessi della cricca Raversi può offrirvi un ben triste modo di provarmi la vostra costanza». E lo lasciò singhiozzando, piena di vergogna di non riuscire a nascondere le sue lacrime alla cameriera e soprattutto al carceriere. Un secondo colloquio non sarebbe possibile se non quando il generale avvisasse di dover passare la serata in società. E poiché da quando Fabrizio era in carcere, data la curiosità che destava, era sembrato prudente al conte d'aver quasi sempre la gotta, le sue gite in città, subordinate alle esigenze d'una saggia politica, non si deliberavano per lo più che al momento di salire in carrozza. Dalla sera dell'appuntamento nella cappella marmorea, la vita di Fabrizio fu tutta un'estasi. Certo, gli pareva che grandi ostacoli sopponessero la sua felicità, ma aveva la gioia, non sperata fino allora, di sapersi amato dalla divina creatura oggetto di tutti i suoi pensieri. 3 notti dopo, le segnalazioni luminose cessarono presto, presso a poco sulla mezzanotte. Nel momento in cui terminavano, poco mancò che Fabrizio avesse la testa fracassata da una palla di piombo che, lanciata entro la parte superiore della tramoggia, sfondò l'impannata alla finestra e venne a cadergli fra i piedi. Il peso della palla era minore di quanto si sarebbe creduto a giudicar dal volume. Fabrizio l'aprì e trovò una lettera della duchessa. Per mezzo dell'arcivescovo, che ella sapeva lusingare con grande cura, era arrivata ad aver dalla sua un soldato di presidio nella fortezza. E questi, accortissimo, ingannava con arte le sentinelle poste a guardia sugli angoli e sulla porta del palazzo del governatore, o trovava il verso di mettersi d'accordo con loro. «Bisogna che tu ti salvi con delle corde. Io tremo nel darti questo consiglio e ho titubato 2 mesi prima di dirti queste parole. Ma le cose si fanno sempre più buie e bisogna aspettarsi quanto va di peggiore. A proposito, ricomincia subito i segnali col lume e assicuraci che hai ricevuto questa lettera pericolosissima. Segna PBG alla monaca, ossia 4, 12 e 2. Io non potrò tirar fiato finché non abbia visto questi segnali. Sono alla torre e risponderò N e O, 7 e 5. Ricevuta questa risposta, non far altri segnali e pensa solo a capire la mia lettera. Fabrizio s'affrettò a far le indicazioni convenute e a queste seguì la risposta annunciata. Poi continuò a leggere. «C'è da aspettarsi quanto va di peggiore, me lo hanno assicurato le tre persone in cui ho piena fiducia, avendomi giurato sul Vangelo che mi avrebbero detta tutta la verità per quanto potesse essere penosa. Il primo minacciò il chirurgo che ti voleva denunciare a Ferrara col coltello alla mano. Il secondo è quelli che al tuo ritorno da Belgirate ti disse che a rigore sarebbe stato più prudente tirare una pistolettata al cameriere che arrivava nel bosco cantando e menando per la cavezza un bel cavallo un po' magro. Il terzo non lo conosci, è un ladrone di prim'ordine, amico mio, uomo d'azione come ce n'è pochi e coraggioso al pari di te. Per questo gli ho domandato ciò che dovresti fare. E tutti e tre, senza saper l'uno dell'altro, m'han detto che val meglio rischiare di rompersi il collo che durare ancora 11 anni e 4 mesi nel timore continuo di un molto probabile avvelenamento. Bisogna dunque che per un mese tu ti eserciti in camera tua a salire e scendere per mezzo di una corda annodata. E un giorno di festa che alla guarnigione della cittadella sarà fatta una distribuzione di vino, tenterai la grande impresa. Avrai 3 corde di seta e canapa, dello spessore d'una penna di cigno. La prima ad 80 piedi per scendere i 35 piedi dalla tua finestra agli aranci. La seconda di 300 piedi, e qui è il difficile, a cagione del peso, per i 180, quant'è l'altezza del muro della Torre Grande. E una terza di 30 piedi che ti servirà a venir giù dal bastione. Io passo le giornate a studiare il gran muro a Levante, cioè dalla parte di Ferrara. Una crepa prodotta da un terremoto è stata chiusa con un contrafforte che viene a fare un piano inclinato. Il mio brigante afferma che si sentirebbe di scendere da questo lato senza troppe difficoltà e senza altro rischio che di qualche sbucciatura, lasciandosi andare su questo piano inclinato. Per la verticale sono 28 piedi d'altezza e questa è la parte meno sorvegliata. Peraltro, tutto considerato, il mio brigante, che 3 volte è evaso e che ti piacerebbe se tu lo conoscessi, sebbene egli odi la gente del tuo ceto e che è agile e svelto come te, dice che gli parrebbe meglio scendere da Ponente, proprio di fronte al palazzetto dove un tempo stava la Fausta, e che al signor Fabrizio è notissimo. Ragione della preferenza è che il muro, sebbene poco inclinato, è pieno di cespugli, di pezzetti di legno piccoli come il dito mignolo, che possono, se non ci si bada, far qualche scorticatura, ma sono utilissimi per sorreggersi. Anche stamani guardavo questo muro a Ponente con un ottimo cannocchiale. Il punto da scegliere è precisamente sotto una pietra nuova che han rimessa sulla balaustrata 2 o 3 anni fa. Verticalmente, al di sotto di questa pietra, vedrai prima uno spazio d'una 20 piedi. Bisogna andarci lentissimamente. Tu ti figuri come il mio cuore sussulta dandoti queste terribili indicazioni, ma il coraggio consiste nello scegliere il minor male, per quanto appaia spaventoso. Dopo questo spazio scoperto troverai 80 o 90 piedi di cespugli assai forti, dove si vedono volare degli uccelli. Poi ancora uno spazio d'una 30 piedi senz'altro che erbe, violacciocche e parietarie. Finalmente, vicino a terra, ancora una 20 piedi di cespugli e una 30 da poco rintonacati. Questo lato mi par preferibile perché sotto la pietra nuova che t'ho detto c'è una baracca di legno costruita da un soldato nel suo giardinetto. Il capitano del genio, addetto alla fortezza, può obbligarlo a demolirla. È alta 17 piedi, con un tetto di pattume appoggiato al muro della cittadella. E quel che mi tenta è appunto il tetto, che in caso di qualche sciagurato accidente ammortirebbe la caduta. Una volta giunto là, sei nella cinta dei bastioni, quasi non guardata. Se ti arrestassero, spara un colpo di pistola o 2 e difenditi per qualche minuto. Il tuo amico di Ferrara e un altro uomo di cuore, quello che io chiamo il brigante, hanno delle scale e voleranno in tuo aiuto. Il bastione non è alto che 23 piedi a scarpata. Io sarò là con un buon numero di gente armata. Spero di poterti far avere altri 5 o 6 lettere con lo stesso mezzo. Ripeterò su per giù le stesse cose in altri termini per metterci bene d'accordo. Puoi immaginare con che cuore ti dico che l'uomo dalla pistolettata al cameriere, che dopo tutto è un uomo eccellente e pentitissimo, crede che te la caverai con la rottura d'un braccio. Ma il mio brigante, che in queste faccende ha molto maggiore esperienza, è di parere che se tu scendi pian pianino senza furia, la libertà non ti costerà che qualche scorticatura. La gran difficoltà è farti aver le corde. Da 15 giorni non penso che a questo. Non rispondo neppure a quella pazzesca esclamazione, sola sciocchezza che tu abbia detto in vita tua, io non voglio fuggire. L'uomo dalla pistolettata esclamò che la noia ti aveva fatto ammattire. Non ti nascondo che noi abbiamo ragione di temere imminenti pericoli che faranno forse anticipare il giorno della tua fuga. Per darti notizia di questo pericolo, la lampada dirà: «Sei incendiato il castello». Tu risponderai: «Son bruciati i miei libri?» La lettera, scritta in caratteri microscopici, in carta sottilissima, conteneva ancora 5 o 6 pagine di minuti particolari. «Tutto questo è bellissimo e ben trovato», disse Fabrizio, «e io debbo eterna riconoscenza alla duchessa e al conte. Crederanno forse che io abbia paura. Il fatto è che io non scappo. Ma quando mai uno è scappato dal luogo dove ha trovato la più grande delle felicità per precipitarsi in un orribile esilio dove mancherebbe perfino l'aria da respirare? E che farei dopo un mese che io fossi a Firenze? Certo mi travestirei in qualche modo per poter venire a gironzare intorno a questa fortezza, con la speranza di incontrare uno sguardo». Il giorno dopo ebbe paura. Era al suo osservatorio, verso le 11, guardando il magnifico paesaggio e aspettando il momento di veder Clelia, quando Grillo entrò affannato in camera. «Presto, presto, monsignore, si metta a letto e finga d'esser malato. Salgono 3 giudici, la interrogheranno. Pensi bene prima di rispondere, cercheranno di imbrogliarla». E così dicendo s'affrettava a chiudere la piccola apertura della tramoggia, spingeva Fabrizio sul letto e lo copriva con 2 o 3 mantelli. «Dica che è molto sofferente, parli poco e si faccia ripetere le domande per aver tempo di pensarci su». I 3 giudici entrarono. 3 evasi dalle patrie galere e non 3 giudici, pensò Fabrizio al vedere quelle facce ignobili. Vestivano toghe nere. Salutarono gravemente e presero, senza dir parola, le 3 seggiole che erano nel gabbiotto. «Signor Fabrizio del Dongo», disse l'anziano, «noi siamo dolenti della penosa missione che è nostro dovere compiere. Siamo qui per annunciarle la morte di Sua Eccellenza il signor Marchese del Dongo, suo padre, secondo gran maggiordomo maggiore del regno Lombardo-Veneto, cavaliere Gran Croce degli Ordini, eccetera, eccetera». Fabrizio ruppe in pianto. Il giudice continuò: «La signora Marchesa del Dongo, sua madre, le dà partecipazione della luttuosa notizia in una lettera, ma siccome ella vi aggiunge osservazioni sconvenienti, la Corte di Giustizia, con ordinanza di ieri, ha stabilito che di questa lettera le si comunicasse solo un estratto. Di questo estratto il signor Cancelliere Bona le darà subito lettura». La lettura terminata, il giudice si avvicinò a Fabrizio, sempre steso sul letto, e gli mostrò nella lettera di sua madre i passi dei quali erano state lette le copie. E Fabrizio adocchiò le parole «prigione iniqua», «crudele punizione per un delitto insussistente», e capì la ragione di quella visita. Ma nel suo disprezzo per magistrati disonesti non aggiunse che queste parole: «Io son malato, signori, sfinito di languore, mi scusino se non posso levarmi». Usciti i giudici, Fabrizio pianse ancora a lungo, poi si domandò: «Ma sono io dunque un ipocrita? Perché mi pare di non avergli mai voluto bene». Quel giorno e i seguenti Clelia fu assai triste. Lo chiamò più volte, ma egli ebbe appena il coraggio di dirle poche parole. La mattina del 5° giorno, dopo il 1° convegno, lo avvertì che nella serata verrebbe nella cappella di marmo. «Poche parole soltanto», gli disse entrandovi. Tremava a tal punto da doversi appoggiare alla cameriera dopo averla rimandata sulla porta della cappella. «Datemi la vostra parola d'onore», soggiunse con voce appena intelligibile, «datemi la vostra parola d'onore di obbedire alla duchessa e di tentar la fuga quando ella ve lo dirà e nei modi che vi indicherà. O domani io vo in convento e vi giuro che in vita mia non vi rivolgerò più la parola». Fabrizio tacque. «Promettetemi», disse ella con le lacrime agli occhi e quasi fuori di sé, «o questa è l'ultima volta che ci parliamo. La mia vita per cagion vostra è orribile. Voi restate qui per me e ogni giorno può essere l'ultimo vostro». Era così sfinita che dové appoggiarsi a una grande poltrona, posta già in quella cappella per uso del principe prigioniero. Era per svenire. «Che devo promettere?» chiese Fabrizio in grande abbattimento. «Lo sapete». «Giuro dunque di gettarmi con piena coscienza nella più orribile delle sciagure e di condannarmi a vivere lontano da tutto ciò che amo a questo mondo». «Voglio promesse più precise». Giuro d'obbedire alla duchessa e di tentar la fuga quando e come vorrà, ma che sarà di me una volta lontano da voi? Giurate di fuggire qualunque cosa possa accadere. Come? Sposerete il marchese Crescenzi quando io non ci sarò più? Oh Dio, che stima avete di me! Ma giurate, o io non avrò più pace per un solo minuto nell'anima mia. Ebbene, giuro di fuggire quando la Sanseverina me lo imporrà, checché avvenga. Ottenuto questo giuramento, Clelia era così sfinita che dové andarsene. Ringraziò Fabrizio e aggiunse: «Tutto era disposto per la mia fuga domattina, se vi foste ostinato a restare. Vi avrei visto per un momento e sarebbe stata l'ultima volta. Ne avevo fatto voto alla Madonna. Ora, appena potrò avere un momento libero, andrò a esaminare il muro terribile sotto la pietra nuova della balaustrata». Il giorno dopo la vide così pallida che ne provò un vivo senso d'angustia. Ella, dalla finestra dell'uccelliera, gli disse: «Non c'è da illudersi, amico mio. Il nostro affetto è colpevole e son certa che ci coglierà qualche sventura. Potrete forse essere scoperto mentre cercate fuggire, seppur non avviene anche di peggio. Ma bisogna seguire i suggerimenti della prudenza umana, che vuole si tenti qualunque cosa. Per scender fuori dalla gran torre vi bisogna una corda solida di più che 200 piedi. Per quanto io mi sia data da fare da che conosco i progetti della duchessa, non sono riuscita che a procurarmi dei pezzi di corda che fra tutti non arrivano che a una 50ina di piedi. Per ordine del governatore, tutte le funi che si trovano in fortezza sono bruciate e tutte le sere si levano e si ripongono le corde dei pozzi, che poi sono così deboli che si rompono qualche volta nel tirar su leggerissimi pesi. Dio mi perdoni, io tradisco mio padre e lavoro, figlia snaturata, a preparargli dolori mortali. Pregate per me. E se salvate la vita, fate voto di consacrarla tutta alla gloria di Dio. Mi viene un'idea. Tra 8 giorni uscirò dalla cittadella per assistere alle nozze d'una sorella del marchese Crescenzi. Rientrerò naturalmente la sera, ma il più tardi che mi sarà possibile, e può darsi che Barbone non s'arrischi a guardar troppo pel sottile. A queste nozze della sorella del marchese saranno le dame di corte e certo la signora Sanseverina. Per amor di Dio, fate che una di queste signore mi consegni un pacco di corde solide, ma strettamente legate, in modo da far poco volume. A costo di espormi a 1000 morti, io userò d'ogni mezzo, anche il più pericoloso, per portar questo pacco nella cittadella, calpestando tutti i miei doveri. Se mio padre avesse ad accorgersene, non vi vedrò più mai. Ma qualunque possa essere il destino che m'attende, sarò felice se, nei limiti di un'amicizia fraterna, avrò potuto cooperare a salvarvi». La sera medesima, con la solita lampada, Fabrizio avvertì la duchessa dell'occasione unica che si presentava per fare entrare nella cittadella una quantità di corde sufficiente allo scopo, ma la supplicava di serbare il segreto anche col conte. «È matto», pensò la duchessa. «La prigione l'ha mutato tragicamente e ivolge tutto in tragedia». E il giorno dopo un'altra palla di piombo, lanciata dal solito fromboliere, portò al prigioniere la notizia del più gran pericolo possibile. La persona che prendeva l'impegno di far entrare le corde gli salverebbe positivamente, sicuramente, la vita. Fabrizio si affrettò a dirlo a Clelia. La lettera recava anche un profilo esatto del muro di ponente, per il quale egli doveva scendere dall'alto della gran torre, nello spazio compreso fra i bastioni. Di lì la discesa era facile, il bastione non avendo, come si sa, che 23 piedi di altezza. Sul verso del disegno era in minutissima scrittura un bel sonetto. Un'anima generosa esortava Fabrizio alla fuga e a non lasciare deperire il suo corpo e prostrare la sua bell'anima dagli 11 anni di prigionia che gli restavano tuttavia da sostenere. A questo punto un particolare necessario e che spiega come la duchessa osasse consigliare una fuga tanto arrischiata ci obbliga a interrompere un momento la storia di questa temeraria intrapresa. Come tutti i partiti, quando non sono al potere, il partito Raversi non era molto unito. Il cavalier Riscara detestava il fiscale Rassi perché gli aveva fatto perdere una causa importante, in cui, per dir la verità, egli Riscara aveva torto. Da lui il principe riceve la lettera anonima che lo avvertiva dell'invio ufficiale della sentenza di Fabrizio al comandante della cittadella. La marchesa Raversi, capo del gruppo, fu irritatissima di questo passo falso e ne fece dar subito avviso al suo amico avvocato fiscale generale. A lei pareva naturalissimo che gli cercasse sfuggire quanto si poteva dal conte Mosca finché questi restava al potere. Il Rassi andò a palazzo, imperterrito, sicuro di cavarsela con qualche pedata. Il principe non poteva fare a meno d'un giureconsulto abile e i soli due del paese, un giudice e un avvocato che avrebbero potuto sostituirlo, il Rassi li aveva fatti esiliare come liberali. Il principe, furioso, lo coprì di ingiurie e gli andò contro per picchiarlo. «È una distrazione dell'impiegato», rispose il Rassi col maggior sangue freddo. «La cosa è prescritta dalla legge e avrebbe dovuto essere fatta subito il giorno dopo l'immatricolazione del signor Del Dongo nella cittadella. Il segretario zelante avrà creduto d'essersene dimenticato e m'avrà fatto firmare la lettera di accompagnamento come una pratica ordinaria». «E tu pensi di darmi a credere di coteste frottole?» gridò il principe più furioso che mai. «Di piuttosto che ti sei venduto quel briccone del Mosca e che per questo t'ha data la croce, ma per Dio non te la caverai con delle botte. Ti farò mettere sotto processo e ti destituirò vergognosamente». «Io la sfido a farmi mettere sotto processo», rispose il Rassi con grande tranquillità. Sapeva che questo era il modo più sicuro di calmarlo. «La legge è per me. Vostra Altezza non ha un altro Rassi per saperla eludere. E Vostra Altezza non mi destituirà. Ci sono dei momenti in cui lei è severo e in quei momenti ha sete di sangue, ma nel tempo stesso le preme la stima degli italiani ragionevoli. Questa stima è una condizione sine qua non per le sue ambizioni. In ogni caso lei mi richiamerà appena un atto di severità sarà necessario al suo temperamento e al solito io le procurerò una sentenza ben formulata, pronunciata da giudici timidi e abbastanza onesti, la quale soddisfi le sue passioni. Vostra Altezza trovi nei suoi stati, se le riesce, un altr'uomo così utile come me». E detto questo se ne andò. Se l'era cavata con 5 o 6 calci e un colpo di regolo. Uscito da palazzo, partì per la sua terra di riva. Nei primi impeti della collera sovrana, il pericolo di una pugnalata sapeva di correrlo. Ma a calmate le ire era più che certo che avanti 15 giorni un corriere lo avrebbe richiamato alla capitale. In campagna impiegò il tempo a studiare un modo sicuro di mettersi in corrispondenza col conte Mosca. S'era infatuato della baronia e pensava che il principe teneva in troppo gran conto quella gran cosa che è la nobiltà per accordargliela mai, mentre il Mosca, orgoglioso della sua stirpe, non faceva nessuna stima della nobiltà che non risalisse almeno al 400. Il Rassi non s'era sbagliato. Era in campagna da 8 giorni appena quando un amico del principe, capitatoci come per caso, gli consigliò di tornare subito a Parma. Il principe lo riceve sorridendo, ma presa poi subito un'aria grave, gli fece giurare sul Vangelo che avrebbe serbato il segreto intorno a ciò che stava per confidargli. Il Rassi, serio serio, giurò, e Sua Altezza, con gli occhi fiammeggianti d'ira, cominciò a gridare che fino a quando quel Del Dongo fosse vivo non gli sarebbe parso d'esser padrone a Parma. «Non posso né cacciar la duchessa né tollerarne la presenza. Quei suoi sguardi mi provocano e mi avvelenano la vita». Dopo averlo lasciato sfogare un pezzo, il Rassi, fingendosi preoccupatissimo, disse finalmente: «Vostra Altezza sarà obbedita, certamente, ma la cosa è di tremenda difficoltà. Non si può mandare a morte un Del Dongo per l'uccisione d'un Giletti. È già molto aver potuto trovarci pretesto a 12 anni di fortezza. E poi credo che la duchessa abbia scovato 3 dei contadini che lavoravano agli scavi a Sanguigna e che si trovarono fuori dal fosso quando quel brigante del Giletti aggredì il Del Dongo». «Dove sono questi testimoni?» domandò il principe irritato. «Ma, suppongo, nascosti in Piemonte. Ci vorrebbe una congiura contro la vita di Vostra Altezza. No, no, è un mezzo pericoloso. Diventa un'istigazione. Pure, questo è tutto il mio arsenale ufficiale», commentò il Rassi facendo l'innocentino. «Resta il veleno. Ma chi lo darà, quell'imbecille del Conti?» «Non sarebbe, dicono, alla sua prima prova. Bisognerebbe farlo andare in collera», ripigliò il Rassi. «Ma poi, quando spacciò il capitano, non aveva ancora 30 anni, era innamorato e senza confronto meno pusillanime di quel che è oggi. Certamente alla ragion di Stato tutto deve cedere, ma preso così alla sprovvista non saprei pensare ad altri per eseguire i suoi ordini che a un certo Barbone, impiegato alla cancelleria della cittadella, e che il signor Del Dongo schiaffeggiò il giorno del suo arresto». Tranquillizzatosi il principe, la conversazione non finiva più. Quegli la troncò concedendo 1 mese di tempo all'avvocato fiscale che ne voleva 2 e che il giorno di poi riceve una gratificazione segreta di 1000 zecchini. Questi ci pensò 3 giorni. Il quarto tornò al suo ragionamento che gli pareva stringente. Soltanto il conte Mosca mi può mantenere le promesse, perché se mi fa barone mi dà cosa di cui non fa conto affatto. Poi, avvertendolo, io mi risparmio un reato per il quale sono stato pagato anticipatamente. Infine vendico le prime umiliazioni che il cavalier Rassi abbia subite. E la notte dopo comunicò al primo ministro tutta la conversazione avuta col sovrano. Il conte Mosca faceva in segreto la corte alla duchessa. Vero è che in casa di lei non andava che una o due volte al mese, ma quasi tutte le settimane, e ogni volta che sapeva trovar qualcosa da dirle di Fabrizio, la duchessa, accompagnata dalla Checchina, andava sul far della notte a passar qualche momento nei giardini del conte. Era riuscita a ingannare il suo cocchiere, che pure era fidatissimo e che la credeva in visita in una casa vicina. Si può immaginare se il conte, appena avuta la gravissima confidenza del Rassi, si affrettasse a fare alla duchessa il segnale convenuto. Per quanto si fosse verso la mezzanotte, ella lo fece pregare dalla Checchina di passar subito da lei, ed egli, commosso come un innamorato di questa apparenza di intimità, esitò a dirle tutto. Temeva che il dolore la facesse impazzire. Dopo aver cercato dei mezzi termini per mitigar la fatale notizia, dove pur finire col dirle tutto. Serbare un segreto che ella volesse conoscere non era in potere di lui. Da 9 mesi ormai la sventura aveva temprato quell'indole invigorita, quell'anima ardente, e la duchessa non diede in pianti e in ismanie. La sera dopo fece segnalare a Fabrizio il grave pericolo. «S'è incendiato il castello». Egli rispose: «Son bruciati i miei libri?» E la notte stessa gli fece recapitare una lettera in una palla di piombo. 8 giorni dopo si celebrarono le nozze della sorella del marchese Crescenzi. La duchessa fu della cerimonia e vi commise una gravissima imprudenza, della quale sarà detto a suo tempo.